In una delle sue lettere al fratello Theo, Vincent van Gogh si lamenta della sua solitudine, del fatto di non riuscire a condividere la ricchezza che sente di avere dentro, che lo preme da dentro. E scrive così: hai nell'anima un grande fuoco e nessuno viene mai a scaldarsi. E i passanti vedono solo un po' di fumo in cima al comignolo e poi se ne vanno per la loro strada. Ora ecco che fare. Mantenere vivo quel fuoco interiore. Avere sale in noi stessi. Attendere pazientemente, eppure con quanta impazienza, attendere l'ora, dico, in cui qualcuno voglia venire a sedersi accanto. Fermarsi lì, che so. Chiunque crede in Dio attenda l'ora, che presto o tardi giungerà. Bello, no? Sento un fuoco dentro da condividere, ma la gente mi prende per pazzo, vede soltanto il fumo sul comignolo. Ma quando è che qualcuno vorrà venire a sedersi accanto a me e poter condividere con me questa ricchezza? Gesù siede al pozzo, appena fuori del villaggio dei Samaritani, stanco, ha sete. Siccome Giovanni è un furbacchione, anche lui, l'evangelista Giovanni, quando scrive una notazione così, ad esempio Gesù se stanco del viaggio siede al pozzo e ha sete, sta alludendo a una sete più profonda, certamente la sete di acqua, ma c'è in gioco una sete più profonda, che è la sete di un incontro con un cuore profondo, la sete di un incontro. E l'incontro c'è, l'immagine della sete diventa poi anche l'immagine della fame più avanti, no? Dopo essere entrato nel dialogo così bello con questa donna, questa poi va a chiamare gli abitanti del villaggio, arrivano i discepoli e dicono: scusa, ma parlavi con una donna? Vabbè, dai, adesso mangia. E lui dice: ma no, ho già mangiato. No, ma chi è che ti ha portato? Gli ha portato da mangiare qualcuno? Ma no, dice, ma non capite mai. Ma il mio cibo sono gli incontri come questo che ho fatto, fare la volontà del Padre. Il mio cibo, il mio grano, guardate, alzate gli occhi, eccolo lì il grano che viene incontro. E ci sono gli abitanti del villaggio, i samaritani che vengono incontro, no? Eccolo qui il grano che sta crescendo, non vedete? Mio cibo è fare la volontà del Padre, cioè incontrare e risvegliare dal fondo delle persone la loro sorgente interiore. È questo che sta facendo con questa donna samaritana, no? E quindi questa donna arriva, Gesù si è seduto lì, accanto al pozzo, come dice Van Gogh, no? Si siede in attesa. Arriva questa donna, è sola, è mezzogiorno, il che evidentemente vuol dire che questa donna non vuole incontrare nessuno, perché nel villaggio si va ad attingere acqua, sappiamo, no? Si va al pozzo, che è il luogo di incontro per eccellenza nel villaggio, al mattino presto. Si prende l'acqua, la si porta in casa per le abluzioni, per mangiare, per bere durante il giorno, si fa al mattino presto, l'ora è più fresca, si sta insieme, si chiacchiera, si pettegola, no? Come si fa? Ma se una va a mezzogiorno, nell'ora più calda, vuol dire che non vuole incontrare nessuno, no? Gesù sa di questa donna già qualcosa, sa che è una donna che è stata ripudiata 5 volte, è una donna quindi ferita e inquieta, è messa ai margini, si mette a sua volta ai margini, non vuole più saperne, insomma, solitudine. E cosa vede Gesù? Io credo che veda un cuore inaridito, vede una donna impegnata a difendersi, vede sabbia ardente, infuocata, che ha smarrito la sua sorgente interiore, sabbia ardente, infuocata, che nasconde una sorgente d'acqua viva che lei stessa non sa di avere e che Gesù vuole liberare. Verso la fine del Piccolo Principe, il principino e l'aviatore stanno cercando acqua, perché l'acqua è finita. L'aviatore è angosciato da questa prospettiva, no? Non c'è più acqua. E allora si mettono a cercare il pozzo e a un certo punto si fermano si siedono su una duna di sabbia e inizia il dialogo. Il deserto è bello, soggiunse. Ed era vero, mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende in silenzio. Ciò che abbellisce il deserto, disse il piccolo principe, è che nasconde un pozzo in qualche luogo. Fui sorpreso di capire d'un tratto quella misteriosa irradiazione della sabbia. Quando ero piccolo abitavo in una casa antica e la leggenda raccontava che c'era un tesoro nascosto. Naturalmente nessuno ha mai potuto scoprirlo, né forse l'ha mai cercato, eppure incantava tutta la casa. La mia casa nascondeva un segreto nel fondo del suo cuore. Sì, disse il piccolo principe, che si tratti di una casa, o delle stelle, o del deserto, quello che fa la loro bellezza è invisibile. E invece per Gesù è visibile. Questa donna si siede, si avvicina al pozzo e Gesù vede un tesoro nascosto, vede una sorgente che vuole scaturire dal profondo e non riesce più a scaturire, perché è sepolta sotto la sabbia, sotto le botte, sotto l'umiliazione, sotto gli errori, no? Et Hillesum scrive nei suoi diari, lo citiamo abbastanza spesso, no? Questo sarebbe bello impararlo a memoria, e uno ogni tanto se lo ripete mentre cammina per strada. Dentro di me c'è una sorgente molto profonda e in quella sorgente c'è Dio. Alle volte riesco a raggiungerla, più spesso essa è coperta da pietra e sabbia. Allora Dio è sepolto, allora bisogna disotterrarlo di nuovo. Uno si impara questa cosa a memoria, ogni tanto se la mastica, eh? Dentro di me c'è una sorgente molto profonda, ogni tanto rimane sepolta, però allora bisogna disseppellirla. Ecco, Gesù vuole accompagnare questa donna a ritrovare la sua sorgente interiore, che è il suo desiderio di vivere, il suo impegno a cercare il meglio per la sua vita. Sono ancora sotto l'effetto dell'incontro dell'altro ieri a scuola con Liliana Segre, sapete, senatrice da poco, sopravvissuta ad Auschwitz. Questa donna, questa nonna, si è presentata lei ai miei ragazzi di quarto superiore, questa nonna che parla a quelli che idealmente possono essere suoi nipoti, no? Si siede, 87 anni, e comincia un racconto di un'ora e mezza dove vedo i miei, anche quelli più scalcagnati, no? Magnetizzati, perché hanno la percezione che stanno entrando in un racconto che è vita e che nella forma di un deserto infuocato nasconde una sorgente d'acqua buona. Era uno spettacolo vedere lei, ma vedere loro che bevevano ogni parola di questa persona passata attraverso il fuoco per dare acqua. E a un certo punto dice, racconta dell'ingresso nel campo di concentramento, il momento in cui vengono fatti scendere dal treno, lei ha 12 anni, a quell'età, la madre è morta quando lei aveva pochi mesi, quindi le rimane solo il padre, fanno tutto il viaggio nel vagone bestiame fino ad Auschwitz, mano nella mano, e appena scesi sulla spianata di neve di Auschwitz vengono separati e lei dice: io non sapevo che da quel momento non avrei più rivisto mio papà. L'ingresso nella vita del campo di concentramento, 3 anni in quel luogo. E dice nel racconto, a un certo punto accadde quel momento in cui io sentii dal fondo di me sorgere la voce: io voglio vivere, 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 l'ha ripetuto 4-5 volte, vivere. E in quel momento, cioè quello è il momento in cui la sorgente interiore viene fuori e lei prende consapevolezza di essere al mondo per vivere. Sul muro di alcune celle dove venivano rinchiusi gli oppositori del regime nazista, qualcuno a un certo punto scrive la citazione di Goethe: vivere a dispetto di ogni male, vivere. La donna samaritana deve ritrovare il suo desiderio di vivere, la sua sorgente interiore, perché è rimasta sepolta. Quante volte nella Bibbia ritorna l'immagine della sorgente che vuole scaturire e vuole fecondare e guarire, c'è nei profeti, in Ezechiele, c'è in Genesi, il racconto di Agar, anche questo lo citiamo spesso, ma stavolta in un modo un po' diverso, no? Agar è la schiava egiziana, quindi straniera, di Abramo e Sarai. Sarai è una donna sterile, ha 80 anni, alla faccia della promessa del Signore che ha detto: Abramo, vai, diventerai il capostipite di una generazione numerosa come le stelle del cielo, la sabbia del mare, e poi non c'è un figlio neanche dipinto sul muro, e ormai Abramo ha 90 anni. E quindi Sarai dice: ascolta, ora a Dio tutto è possibile, vabbè, però diamogli una mano, perché qua allora prenditi la mia schiava Agar, la metti incinta, il suo bimbo sarà il mio. E il grande Abramo ci sta, e quindi Agar rimane incinta, ma l'autore di Genesi dice: ma una volta che scopre di essere incinta comincia a fare la bellina davanti alla padrona, comincia a fa come se per lei la padrona non contasse più. E allora Sarai si infuria e dice: Abramo, tu adesso questa la prendi, anzi no, comincia a maltrattarla, a trattarla in modo scostante, e allora questa, che deve essere un po' permalosetta, se ne va, lascia l'accampamento, vuol dire che entra nel deserto, vuol dire che va incontro alla morte, e si siede presso un pozzo, una sorgente d'acqua nel deserto, e lì c'è l'incontro con l'angelo del Signore. Vedete che Giovanni scrive, avendo sullo sfondo un altro racconto, no? L'angelo del Signore le chiede: Agar, da dove vieni? Dove vai? Vado lontano dalla mia padrona. Lontana dalla tua padrona? Ma no, torna nell'accampamento, torna a vivere. Ma cosa vuoi, andare a morire? Ma torna a vivere. Tu porti in te la vita. Il tuo bimbo nascerà, crescerà, diventerà un principe del deserto, un principe di queste ragioni. Vedi gli altopiani là? Il tuo bimbo, i suoi discendenti diventeranno i principi di queste regioni, saranno come l'asino selvatico, come l'onagro, che non puoi tenerlo alle briglie, saranno liberi e determinati. Hai la vita dentro di te, cosa vuoi morire? E la cosa straordinaria del racconto è che Agar, prima di tornare all'accampamento, dà un nome a Dio. Avendo incontrato l'angelo del Signore, dà un nome. È l'unico esempio della Bibbia in cui c'è qualcuno che cambia il nome a Dio, e Dio è molto contento di questa cosa. E Dio, Agar lo chiama: tu, Dio della mia visione. E spiega: perché dopo che mi hai guardata, io mi sono guardata. Che vuol dire? Che vuol dire? Mamma mia, che bello! Vuol dire: l'incontro con te mi permette adesso di guardarmi come tu mi guardi, come tu mi guardi. L'incontro con il tuo sguardo su di me mi permette da adesso di non guardarmi più come io mi guardavo, cioè come colei che è stata ripudiata, messa da parte, ma come tu mi guardi. E come tu mi guardi fa scaturire da me, dal fondo di me, sorgente d'acqua viva. Io torno ad essere una sorgente. Per questo l'incontro avviene al pozzo. Per questo la donna samaritana va a cercare gli abitanti del villaggio, che sono quelli che ha sempre cercato di mettere da parte, no? Di tenere lontani, e li va a chiamare, lascia la brocca, la sorgente, va e li chiama e dice: venite, forse è il Messia, mi ha detto tutto quello che ho fatto. Ma guarda, se è una roba da dire, tutto quello che hai fatto, lo sanno tutti quello che hai fatto, ne parlano tutti, sei sulla bocca di tutti, scusa. Ma da questo momento, cioè questa donna sta dicendo: quello che io ho fatto fino ad oggi per me non è più un problema, per come mi ha guardata quest'uomo io riparto da qui, non ho più niente da nascondere, non ho più niente da nascondere. La mia vita non è motivo di vergogna per me, ma per chi mi guarda in modo diverso da Dio. Straordinario. Liliana Segre racconta, poi lì mi sono commosso, alla fine del suo racconto dice: io andavo in giro e non nascondevo il tatuaggio di Auschwitz, e a quelli che mi chiedevano, non capendo niente: ma cosa hai scritto qui? No, niente, un numero di telefono, perché dice: non l'ho mai nascosto, perché era il segno della vergogna di chi me l'aveva fatto il tatuaggio, non di me che l'avevo subito. E questa ragazzina ormai 17enne, selvaggia, arrabbiata, ferita dentro, sempre un po' isolata, no? Che si autoisola. Quel giorno arriva sulla spiaggia durante una vacanza, c'è lì un gruppetto di ragazzi che parlano tra di loro, si avvicina, e c'è tra loro un giovane più grande di 10 anni di lei, che vede il tatuaggio, la guarda con quello sguardo e le dice: io lo so cos'è il tatuaggio, io lo so quanto hai sofferto. E comincia anche lui a raccontare che è stato prigioniero in campo di concentramento. Insomma, poi si sposano, hanno tanti figli, nipoti. Ah, mamma mia. È l'amore che ci permette di sentirci riconosciuti e di uscire dal nostro deserto, no? Tutti noi abbiamo bisogno di amore, di intimità, tutti ne abbiamo bisogno. Siamo nati per questo, ci nutriamo di questo. Abbiamo il potere di risvegliare le sorgenti dal fondo di noi e degli altri, e abbiamo il potere di seppellirle. Oh! Abbiamo il potere di seppellirle con le chiacchiere, con i pettegolezzi, con il dire quello lì, quella lì. Chiediamo di essere uomini e donne dallo sguardo capace di risvegliare sorgenti.